siamo qui per voi.
Preferisco stare certo di chiudere la quest di Fallout 3.
Se a questo ci aggiungo anche un film di Star Wars, tu capisci che tempo per sport non ne ho.
Io non ho interesse ad ascoltare punk, voglio livellare, leggere del tank,
oppure guardare la season finale del Trono di Spade.
E con Sheldon ho avuto Juve Naruto, Snake e Kabuto sono cresciuto.
La tipa che scassa la lascio alla cassa perché sta per iniziare ora
una settimana da me.
Boh, mentre gli applausi non partono, non so per quale motivo. Siamo tornati un'altra settimana senza
il buon Lorenz,
sì,
è vero.
Non lo so.
Comincia a essere un paccaro seriale.
Esatto, no, soprattutto perché stiamo andando a quasi settimane alterne per i vari problemi, barra Bini, ponti e festività varie. E sono sempre le settimane in cui lui è via in Spagna, ormai è metà spagnolo. Comunque, che cosa abbiamo fatto questa settimana a parte vestirci da tamarri e ubriacarci a casa di Lorenzo sabato sera?
Una sangria di dubbia qualità.
Sì, sì,
era buona.
Io sono andato avanti con Nioh, ho preso parecchie sberle ma anche parecchie soddisfazioni, mentre Seb, che è qui davanti a me, lo saluto, che cosa ha fatto?
Innanzitutto ciao Ale, ciao Gian e ciao a tutti gli amici che ci stanno seguendo. Allora, io in realtà non ho fatto moltissimissimo, ho iniziato una vecchia gloria di cui magari parleremo un pochettino più avanti, ovvero Wolfenstein The New Order. Ho fatto qualche ora ancora a Nioh, anch'io sono andato un po' avanti, e ho giocato come al solito a Zelda Breath of the Wild, che mi sta sempre più intrippando. Il buon John Kurt invece che ha fatto?
Allora, io ho letto Boku no Hero Academy, che ho acquistato alla fiera di Noviegro, tutti e gli 8 volumi assieme. Poi mi sono rilanciato su Overwatch, visto che mancavano pochi giorni alla fine della stagione, per cercare di risalire un pochettino, ma con scarsi risultati.
Fra l'altro, visto che lo stanno svendendo, cioè tipo sì, 29 euro per PS4.
No, adesso è a 20 euro la versione normale. E se non sbaglio 40 euro forse la versione GOTY. Quindi,
pensa a te. Peccato che uno di quei giochi come Destiny, dove c'è un fracco di ore, se non ha senso proprio. Sono soldi buttati nel gabinetto.
No, assolutamente. Tra l'altro, essendo due settimane che manchiamo, se non sbaglio, noi, nel senso io e Kurt, siamo andati a vedere anche il film su Gundam.
Sì, Gundam Thunderbolt.
Ah, siete andati poi? Sì. Avete limonato?
No.
Questo ve lo lasciamo.
No, lo lasciamo così, nell'ombra. A me non è neanche dispiaciuto. Loro dicono che è un film strano per essere di Gundam, ma io lo consiglierei. Stanno facendo queste one night in giro per l'Italia.
È sempre Nexo per caso? Chi lo distribuisce? Ormai Nexo, questi eventi è lui il padrone.
Sì, io ho gradito da neofita, quindi non sono un esperto, essendo così una storia un po' parallela, ma apprezzato, è durato il giusto, quell'oretta che non stufa, mi è piaciuto l'associazione.
Sì, forse un po' il prezzo esagerato, a parere mio, ma purtroppo eravamo in 15, forse esagerando in sala.
Ah, sì. Questo sì, un dechello, però apprezzabile, ve lo consiglio. Sono cose belle se non vogliamo vedere film della Disney tutto l'anno.
No, infatti,
forse è meglio,
ma anche basta.
Anche...
Boh, direi di andare, ragazzi, con la prima song e ci rivediamo poco dopo con le news.
Yes!
Singled out the old
Una settimana di news.
Una settimana di news.
Eccoci qua a questa settimana di news, ovvero due settimane di news,
esatto.
Abbastanza ricche, devo dire la verità. Partiamo subito con una brutta notizia, barra sono abbastanza in neutro io, devo dire la verità, sul rimando di Red Dead Redemption 2 alla primavera del 2018. Ecco, non si parla di tantissimo tempo, quindi
sei mesi,
esatto,
diciamo.
Si pensava un ottobre, novembre, mi
sì,
sembra.
Sì, doveva uscire a novembre, forse.
Esatto, forse è stato rimandato, insomma, di quei mezzo anno, barra qualche mese, probabilmente per fare le cose alla Rockstar e non alla Ubisoft, quindi sono contento per il progetto, che esca bene prima,
esatto,
o poi.
Cioè, tanto di roba da giocare ce n'è, voglio dire.
Esatto, devo dire la verità, va bene così. Altra cosa abbastanza,
secondo me ti gasa questa,
abbastanza bombella di quest'anno, Far Cry 5, non me lo aspettavo, non so perché non ero molto informato, anche perché Primal l'ho schivato di bella. E ha una, boh, mi piace l'idea di averlo, di aver visto questo trailer ambientato negli Stati Uniti, Montana. E quindi particolare come location, con questi specie di salvatori, una via di mezzo tra classico nazionalismo americano, sì, redneck barra hipster, e
religione,
religione fanatica americana, no? Mi ha ricordato qualcosa anche di shit, quello sulle nuvole.
Quello sulle nuvole?
Sì,
il... che cazzo è?
quello che prima era sott'acqua e dopo era sulle nuvole.
Ah, Bioshock, sì, Bioshock. Sì, Bioshock Infinite.
Ok, Bioshock Infinite, niente, fine giornata, siamo conciati.
Ah, no, ti capisco perfettamente.
Mi ha ricordato un po' così, quel fanatismo religioso, no? E, sai, la redenzione, mm-hmm, soffocando le persone, uccidendole, eccetera. Però mi piace. Voglio un attimo, cioè, sono curioso di sapere come integreranno il fatto che tu vai in giro ammazzi le cose, gli animali, cioè va bene che ci saranno quelli del Montana, quindi nord americano,
Boscaroli,
però fanno sempre parte degli Stati Uniti, non so se andate in giro con un, cioè, a pistole spianate, cioè voglio sapere come la polizia americana venga integrata all'interno di questa, di questa location, o come se il Montana diventasse una regione a parte, non so, mi interessa.
Sì, diciamo che si prevedono probabilmente polemiche all'uscita di questo,
sì,
gioco, nel senso,
beh,
come,
sì,
come qualunque gioco di questo tipo.
Hanno già detto ovviamente i nostri amici francesi che non era un attacco a Trump e al suo nazionalismo, no, però anche perché sicuramente in produzione da prima, però devo dire la verità che, sai, gli americani non gli piace quando gli sottolinei i loro gravi problemi nazionali, come appunto,
ma non la prendono bene,
un eccesso di nazionalismo e ignoranza, no? Di base, che gli americani non è che sono proprio così acculturati di base.
C'è da dire che Ubisoft, per uno dei suoi franchise, punta appunto quale Far Cry, continua dal terzo episodio in avanti con il filone del, cioè, il matto
del
visionario,
Mad Men, esatto,
esatto,
avendo visto che quello del 3 andava da Dio, hanno replicato con quello nepalese
del quarto, avevo capito,
del quarto, sul quinto sono, cioè sul Primal sono un po' discostati cercando di fare cose diverse, hanno resi conto che non è andata così bene, si sono ributtati sulla stessa cosa. Va bene, cioè, se fosse figo e fatto bene, può andare bene, non è che dico che è merda a prescindere, come che non dico che sia la figata. Mi interessa questa collocazione e spero una storia un po' più profonda, un po' meno legata magari alle stesse meccaniche che ormai si vedono da un po' di
anni a questa
di
parte,
anni,
a parte di
preferirei, sembra assurdo perché è probabilmente il titolo più di merda di tutti i Far Cry, ma più simile al 2, quindi più una cosa aperta, un pochino meno sandbox, un pochino meno, non lo so, strutturata come vanno di moda adesso i giochi. Vedremo. Spazio alle recensioni e all'esperienza.
Beh, diciamo che abbiamo tempo fino al 27 febbraio per continuare a nutrire,
sì,
hype nei confronti,
sì,
di,
sì,
questa nuova creatura di Ubisoft. Invece avete sentito dell'ennesimo rumor alle 3 per quanto riguarda From Software?
No.
Pare,
no,
che ve lo dico io allora un paio di settimane fa
ho sentito qualcosa.
Tu hai sentito, bravo Gian, il nostro attentissimo Gian, non gli sfugge niente. Due settimane fa era stato annunciato da un insider, da quelli dal ragazzo di Moon Studios, che sembrava quasi certo che venisse annunciato Bloodborne 2. Sembra che questo nuovo rumor proprio di qualche ora fa voglia che Bloodborne 2 non sarà presentato. In compenso From Software porterà alle 3 una nuova IP di nome Phantom Whale. Si sa poco, le prime indiscrezioni dicono che si ambienterà all'interno delle civiltà Maya Tzeche. E insomma, From Software ormai garanzia per quanto riguarda i GDR, gli action GDR, quindi probabilmente seguirà questo filone.
Beh, io da un lato mi interessa molto di più che se fosse annunciato Bloodborne 2,
cioè, sì, dall'altro senso, però Bloodborne 2 sai che è una sicurezza,
sì, no, esatto, cioè, li voglio entrambi. Se fosse possibile doppio annuncio, uno in uscita fine di quest'anno, uno fine dell'anno
uno
prossimo, e yes,
non sarebbe male.
Confermata versione Switch di Monster Hunter XX
Double Cross,
esatto, in uscita il 25 agosto, titolo che ha spaccato abbastanza il culi su Wii U, giusto? No,
su 3DS.
Su 3DS.
In realtà la versione che uscirà sarà appunto una rimasterizzazione, chiamiamola così.
E dicono bene, era già un ottimo titolo.
Beh, diciamo che era molto voluto dalla comunità di Nintendo, insomma, di portare uno dei franchise di punta della console portatile storica, appunto della casa madre di Kyoto, e queste nuove richieste sono state accolte. E sì, questo lascerà sperare forse che in un prossimo futuro uscirà un quinto capitolo,
sì, esatto,
nuovo.
Avrei apprezzato di più che annunciavano un titolo nuovo, invece stanno facendo tante riedizioni come Mario Kart 8 che ho provato questo weekend. Però vabbè, è comunque un'ottima console portatile, ne parleremo forse dopo. Vedete. Formula 1 2017 arriverà il 25 agosto.
E
qua
ti frega
solo a te, perché mazza, oh.
Ah, dico solo una piccola indiscrezione: ci saranno le vetture storiche, tra cui l'MP2 di Senna dell'88, insomma la Ferrari dell'anno scorso, pure quella del 2007, la Ferrari di Lauda.
La Tyrrell a 6 ruote?
No, quella, a me non è stata mostrata nel trailer, quella sarebbe tanta roba.
Ma giusto, lo voglio sapere io, lo sapranno tutti. Ieri chi cazzo ha vinto Monaco?
Ha vinto Vettel.
Ok.
Vettel, Raikkonen e Ricciardo.
Ok.
Doppiata Ferrari.
Beh, non male, non male. Xbox Game Pass verrà lanciato ufficialmente il 1 giugno.
Vi ricordate il Netflix dei videogiochi di mamma Microsoft?
Yes.
Partirà a brevissimo, quindi probabilmente solamente sul territorio americano. Vedremo come andrà.
Come sempre.
Per i suoi deca al mese vedremo che cosa sarà in grado di offrire.
Ok, altra trasposizione cinematografica di un videogioco, ovvero il film su Uncharted. La news riguarda appunto la trama, ovvero che Nathan Drake da giovane è da giovane la storia, quindi
sì.
Bene, no?
Si
potrebbe
dice
essere...
che ti ricordi nel 3 quando c'è il capitolo in cui sono in Messico, dove lui conosce Sally,
sì,
che è bambino,
sì.
Probabilmente sarà in quella dimensione.
Beh, not bad, e potrebbe avere Tom Holland come interprete.
Esatto,
chi
Sony
è Tom Holland? Ricordamelo,
il nuovo Spider-Man, il terzo Spider-Man.
Sì, il ragazzino.
Dato che il film verrà prodotto da Sony. Insomma,
non lo so, mi sta simpatico, ma forse è un po' troppo bimbo merda per i miei gusti. Cioè,
beh, Nathan Drake era un bimbo merda.
Sì, però. In effetti la trasposizione anche nel videogioco era abbastanza un bimbo merda. Poi non si sa come è diventato
quel figaccione che adesso.
Esatto, però vabbè, è la forza della genetica. Coppia del Kansas giocando a Pokémon Go in un cimitero scopa pericolosi ricercati dalla polizia. Ma che cazzo è?
Ragazzi, nel mondo accade anche questo. Li hanno sgamati e adesso sono stati assicurati alla giustizia. Insomma, due palle quadre per i piccoli avventurieri del Kansas.
Sì, esatto.
Chiudiamo le news con una novità per quanto riguarda Netflix. Come sapete, vi abbiamo già parlato sul fatto che appunto Netflix produrrà una serie animata su Castlevania. Ebbene, partirà il 7 luglio con una prima stagione di 4 episodi. E ne è già previsto una seconda.
E a controbattere il 7 luglio esce anche la nuova stagione di Game of Thrones, giusto?
Ah,
porca puttana, mi sono fatto riprestare il cofanetto e quando vi saluto vado a casa a guardarmi un po' di puntate.
Un po' un porno.
Un porno su...
Forse tutti e due.
Daenerys.
Bene ragazzi, direi di sentirci la prossima song e torniamo con un ospite molto speciale, mai avuto prima, in anteprima.
Mai.
I had a dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know I won't be home, and you'll be on your own.
Ok, ci siamo, siamo live ovunque, penso. Innanzitutto, benvenuto Marco, ci senti?
Vi sento bene, non sapevo che vi ascoltasse Gesù.
Questa sì. È una rivelazione, anche per noi.
Oltre a Gesù ci sente anche... Esatto, era da un po' che aspettavo di piazzartela. Okay. Allora, aspetta, allora, innanzitutto alzo un attimo il volume perché te sento de merda, ok? Siamo qua per parlare di una cosa sicuramente che ti starà a cuore, immagino, esatto, ovvero Zelda Breath of the Wild. Io stesso medesimo l'ho provata, provato ieri, sia Switch che l'avevo già provata staccata dal TV, ma l'ho provato anche attaccata al TV e mi è piaciuto molto. Ovviamente ci ho giocato un'oretta, non un granché.
Ah beh, buono, buono.
Quindi devo dire la verità che una cosa che mi ha basito brutalmente è proprio la fisica, la chimica del gioco. Cioè, mi sono messo a tagliare per un quarto d'ora l'erba, cioè, per dirti. E ho provato a giocare, non so, tagliando piante, cioè si può fare veramente di tutto e questa cosa mi ha veramente stupito, non pensavo. Comunque lascio a te una recensione abbastanza precisa e
ma guarda,
soggettiva.
Più che una recensione posso dirti che sinceramente quando venne presentato ormai già diversi anni fa, mi sembra un E3 ancora, ma forse 3 o 4 anni fa, ancora quando il titolo era stato preventivato per Wii U, ti dico la verità, quando si è capito, diciamo, che sarebbe stato il primo vero Zelda open world, cioè un open world come lo intendiamo noi oggi nel 2017, un po' avevo qualche timore in merito, nel senso che temevo si trattasse di uno Zelda, sì, ma esploso su una mappa enorme e che quindi a lungo andare mi avrebbe rotto i coglioni. Ebbene, non mi sarei mai aspettato di trovarmi a 35 anni inoltrati a giocare allo Zelda più bello di sempre, ma te lo dico proprio non tanto perché sono ancora inebriato dalla bellezza di quel titolo, ma proprio perché effettivamente è uno tra, no, sicuramente lo Zelda più completo e sotto certi punti di vista anche più innovativo rispetto a tutti i precedenti capitoli e episodi della serie. Tra l'altro, conoscendo Nintendo, conoscendo come è sempre stata rigida su determinati aspetti, soprattutto su Zelda, il fatto di non essermi più imbattuto in scenette quando Link apre i bauli o tutte puttanate di questo genere, che sì, hanno sempre fatto parte di Zelda, ma che con questo Breath of the Wild non sono più ricomparsi, l'assenza dei dungeon, cioè dalla stupidata come appunto il baule a delle modifiche enormi come il non aver più la presenza dei dungeon, al fatto che tu cominci il gioco e capisci già quale sarà il tuo obiettivo finale, il fatto che sei completamente libero di fare qualsiasi cosa. Insomma, io non ho mai giocato così tante ore a uno Zelda e probabilmente non credo succederà mai più, anche perché sì, dipende da cosa vorranno fare con episodi futuri su Switch o su console che verranno presentate più in là, non ho idea. Comunque il gioco in sé secondo me è stupendo, ed è stupendo anche perché ha saputo prendere degli aspetti ormai tipici di altri brand più recenti rispetto a Zelda, ma sapendoli amalgamare in una maniera che veramente mi ha colpito e che, ripeto, mai mi sarei aspettato da Nintendo.
Sì, questa è la cosa che ho notato subito anch'io, nel senso che non sono sicuramente un fan di Zelda. Esatto, no, me lo do da solo. Ma ho giocato a tanti, ovviamente come tutti ultimamente, open world, e ho capito subito che hanno preso le cose migliori, ma non hanno... C'hai un cane sotto?
No, sì, sotto.
Ah, ok, ok. Sì,
e, oppure suo figlio abbaia.
No, figlio. Hanno preso le cose migliori degli open world e l'hanno riadattate in una formula ovviamente più legata a Nintendo, ma una cosa che secondo me tutti volevamo, perché mi sono reso conto veramente che sei libero di fare quello che vuoi, di girare, di andare. È una cosa che adesso tutti questi nuovi open world in verità ti castrano e alla fine ti riduci a correre con una jeep in mezzo alla boscaglia per andare dal punto A al punto B senza romperti di palo, oppure veramente una cosa.
È lo stesso problema che, cioè, quello di cui stai parlando tu, è il problema che sta riscontrando in Horizon, che per quanto fosse il titolo che veniva comparato con Zelda in quanto usciti a pochi giorni di distanza, ma che poi effettivamente non è che si possano fare dei grandi paragoni, visto che si tratta comunque di giochi diversi. Quello che stavi dicendo tu, il fatto di dover farmi dei chilometri immensi a piedi, in Zelda ti dà piacere scoprire, scalare, poter fare quel cazzo che ti pare, muoverti come vuoi, cosa che in Horizon, che ha una grafica dalla Madonna, che è comunque un bel gioco, ha dei limiti che un gioco per una console decisamente meno potente come Switch non ti pone. Non lo so, veramente, per quanto riguarda Zelda c'è poco da dire, perché è davvero, secondo me, il titolo sicuramente più completo di tutti, di sempre, e ha saputo trasmetterti determinate sensazioni, determinate soddisfazioni anche a livello di gameplay, che comunque è molto vario, che comunque dopo più di 100 ore di gioco che ci ho passato sopra, alla fine, quando ho deciso vado a fare quello che devo fare per terminare il gioco, nello spostarmi verso quel punto specifico della mappa, che non so fare spoilerare, mi ha comunque proposto delle cose da fare che nelle 100 e passa ore prima non avevo ancora incontrato. Cioè, anche da quel punto di vista lì è un titolo veramente molto ricco.
Marco, io ho una domanda per te. Sono Seb. Ci ho giocato una cinquantina di ore. Mi sembra di aver capito che tu hai superato le 100. Una domanda
sì,
proprio.
Ho giocato 100. Sì.
Quante?
110 più o meno. 110, 120.
La domanda è questa: sì, tu hai trovato un bug?
Neanche uno.
Nemmeno io. Questo, ragazzi, è sconvolgente. Per un gioco così vasto e con queste possibilità, guardate che sconvolgente non trovare nemmeno un bug. Mm.
Sì, l'unico problema era quello del frame rate per quando giocavi in versione fissa, che effettivamente i primi giorni, le prime due settimane, mi pare la differenza tra la versione portatile e la visualizzazione tramite dock e tramite televisore, il frame rate insomma era particolarmente differente in negativo nella versione TV. Dopo, con la prima e anche con la seconda patch, le cose sono migliorate notevolmente, però in quel caso lì non si può parlare di bug effettivi, era proprio un
è più un'ottimizzazione forse.
Esatto.
Sì, no, quello che ho visto io ieri è sicuramente una differenza tra TV e lo schermo della Switch, per quanto non lo so, sembra più fluido, più bello sullo schermetto, però allo stesso tempo ci siamo giocati sulla TV 55 pollici, eccetera, si vedeva benissimo, gradevolissimo, potrei giocarlo tutto in quella modalità. Mentre parlando della console Switch, allora quello che posso dire io, da non possessore ma di spizzicatore, averla tenuta in mano un
di
po'
di persona che ci ha messo mano,
sì esatto, è che sono uno stronzo, uno, non averla, e due, non sono sicuramente un amante delle console portatili, se non l'avrei presa, ma mi dà l'impressione di essere probabilmente la miglior portatile di sempre, poi insomma, ve la sparo lì così, cioè come console, forse come proposta di giochi no, a oggi,
non
nel senso
ancora.
Che mi sembra che stanno riproponendo un po' tante cose, però non ancora.
Vabbè, però era anche abbastanza inevitabile, cioè per coprire diciamo il primo anno di vita della console, sappiamo quali sono i titoli di punta che usciranno e non sono tantissimi, nonostante comunque la console abbia 3 mesi di vita e volendo da giocarcene già. Però,
assolutamente.
Sì, cioè, tra indie e AAA, ok, ce n'è già, non sono tantissimi, e ci sta comunque che, soprattutto appunto nel primo periodo, cerchino di recuperare titoli, per esempio come Mario Kart 8, che sì, è stato venduto parecchio su Wii U, ma con il problema che era su Wii U, cioè una console che avevano in poche persone. Quindi secondo me ci sta che cerchino di riproporre appunto questo determinato titolo, che comunque è fantastico per chi
è fighissimo,
apprezza il filone lì di Mario Kart, e che comunque rientra a far parte della pletora di giochi disponibili su Switch.
Secondo me, più che parlare di console portatile migliore di tutti i tempi, secondo me nel lungo periodo sarà la console portatile con i titoli migliori di sempre, perché veramente
io mi tocco i coglioni. Ci spero.
Lo spero pure io, però insomma le premesse ci sono, perché finché porti giochi veramente che secondo me erano sempre stati i limiti delle console portatili, ovvero avere giochi sì anche magari estesi ma non di qualità e fatture pesantezza di uno Zelda o magari di come sarà un Super Mario, secondo me le premesse ci sono tutte. Non so cosa ne pensi tu, Marco.
Sì, le premesse ci sono tutte, nel senso che è una console secondo me validissima, ma che è una console che, esattamente come nel momento in cui venne presentata mesi fa, ho detto, cazzo, questa è una console per uno di 30 e passa anni. Ed è così, perché non vi nascondo che se Zelda, di cui abbiamo parlato finora, fosse uscito solo su Wii U, l'avrei comprato, ma probabilmente l'avrei anche mollato, perché era un gioco talmente vasto che, non consentendomi di giocare in maniera portatile, cazzo ne so, quando sono in pausa pranzo in ufficio, non avrei potuto giocare così tanto e probabilmente avrei interrotto, perché non sarei potuto. Cioè, per farti un esempio, ho giocato 110 ore su Zelda nel giro di 3-4 settimane, sono su Horizon da 2 settimane, ci avrò giocato forse 20 ore e mi sto già rompendo i coglioni. Cioè, il problema, cioè, la bellezza di questo Zelda, secondo me, è molto legata alle possibilità di Switch, le possibilità di poter giocare davvero per la prima volta dove cazzo ti pare.
Beh, questa è una mossa intelligente, questa è una mossa intelligente di Nintendo.
Certo, e parallelamente, secondo me, è stata una grande mossa di Nintendo venderti la console nuova con questo Zelda specifico al lancio, perché è un titolo con i controcoglioni che, giocato su Switch, ti dà ancora di più rispetto alla versione Wii U, che sì, sarà identica graficamente, tutto quello che volete, ma che comunque non ti consente di fare tutto ciò che ti consente di fare Switch.
Altra riflessione che ogni tanto mi viene in mente, vedendo Zelda, comunque è ottimo da tantissimi punti di vista, e anche Switch, secondo voi è culo o... cioè, ci hanno azzeccato stavolta e l'hanno ragionata? Non so, perché comunque ne hanno fatte di cagate. Tra, cioè,
allora, secondo me per adesso possiamo dire che ci hanno azzeccato, ma proprio perché è una console che si può che può essere venduta veramente a tante persone. Perché se prima la console portatile la utilizzavano soprattutto, non lo so, prendi il 3DS, ma anche il DS, non lo so, i fan dei Pokémon, perché se volevi giocare ai Pokémon dovevi prenderli lì, e ai ragazzini, perché, per non dire ai bambini, perché comunque la console portatile è più comoda, è più maneggevole, magari i giochi costano anche meno, eccetera. Questa è una console che sì, innanzitutto è una console portatile, per quanto Nintendo abbia voluto spacciare sul sito internet nintendo.it la nuova home console. È una stronzata, è una console portatile con in più la possibilità di collegarsi a un televisore, questo deve essere chiaro per chiunque, però è una console che può essere venduta appunto a chiunque, sia ragazzino, soprattutto quando un domani usciranno i Pokémon sicuramente su Switch, sia appunto a chi ha il problema, tra virgolette, di avere il televisore occupato in casa, perché ci sono altre persone che convivono con te, e quindi ti consente di poter portare avanti la tua partita, o come ti dicevo, a me non è mai capitato in 35 anni che sono su questa terra e in 15 da cui lavoro, in cui lavoro, di giocare in pausa pranzo.
Vabbè, questa è una cosa secondo me, cioè, ottima, cioè il Switch l'hanno fatto uscire diciamo con l'obiettivo di essere modulabile, ed è realmente modulabile dopo anni che ci vendono cose possibilmente modulabili che non lo sono, cioè vita, la puoi
perché
attaccare,
poi bravo,
cioè, invece
bravo.
Non vanno, cioè, in realtà nessuno ha mai usato queste cose,
non sono fruibili allo stesso modo.
Esatto. Perché io poi mi ricordo come se fosse ieri il momento, la conferenza di presentazione della PlayStation 4, in cui non mostrarono la console ma annunciarono, diciamo, solo il progetto, in cui annunciarono anche quel famoso Play Anywhere, cioè che dicevano: voi potrete giocare sulla Play 4, poi potrete interrompere, proseguire sul tablet, proseguire sullo smartphone, cosa che naturalmente non è mai successa. L'unico punto di contatto con questa eventuale possibilità è stato la riproduzione remota su PlayStation Vita, con tutti i problemi del caso, o tramite PC / Mac, ma per il resto lo Switch è il vero device, il primo vero device che ti consente di, appunto, di interrompere la partita dove sei, nel punto in cui sei, e riprenderla in portatilità oppure collegato al televisore, insomma.
Sì, con un'immediatezza imbarazzante, cioè io ho visto ieri, è incredibile. Cioè,
allora, secondo me la grossa differenza lo fa che lo puoi giocare nella stessa identica maniera, perché sulla cazzo di riproduzione remota non c'avevi i dorsali R2, esatto. L2, porco,
cioè,
due.
Lo Switch è il vero Wii U che funziona,
esatto,
cioè, sì, il concetto è lo stesso, però messo in pratica in maniera definitiva, non con la stronzata della riproduzione remota che bastava un muro di carta.
Un paddone terribile, nel senso. Cioè,
sì.
Va bene, direi che abbiamo chiarito le nostre idee, soprattutto quelle del più competente Marco. Ti saluto, ti ringrazio, alla prossima.
Grazie, alla prossima.
Esatto, e
va bene.
Vi lasciamo con questo pezzone tamarro, immagino, di Cure. No, non lo so, non è tamarro.
No, è panchettone. Grazie, Fare. Grazie. Un saluto.
Ciao, ragazzi.
Ciao.
ultima avventura.
Che ultima avventura così all'improvviso.
Perché ne arrivano. Ultima avventura!
Allora, yeah! Fa chi è? Allora, rimaniamo in casa Switch, perché quello di cui vorrei parlarvi è l'attesissimo, almeno per i nintendari.
Quindi,
ARMS.
È un ultima demo!
È ultima demo, bravissima. Perché questo weekend, non sarà l'unico, c'era un altro giorno più avanti, il 4, credo, il 4 di giugno, c'è stata la possibilità di provare, appunto, la tech demo, viene definita, per la prova dei server del nuovo picchiaduro, chiamiamolo così, molto particolare di Nintendo, appunto ARMS. ARMS è stato fin dal lancio della console uno dei titoli su cui Nintendo ha puntato di più e ha dato appunto la possibilità di provarlo, fra parentesi, esattamente come è avvenuto per Splatoon 2, ad orari stronzissimi, non so perché non ha dato la possibilità di giocarlo per tutto il weekend, ma solamente 6 ore durante l'intero appunto corso del weekend, vabbè, scelte discutibili da parte di Nintendo. Ha dato la possibilità, dicevo, di mettere le mani, insomma, di provare un po' delle modalità che saranno presenti poi nella versione definitiva di questo ARMS. Allora, io non mi sono lasciato sfuggire l'occasione da buon possessore di Switch e gli ho dato la prova durante una delle 6 ore possibili. E allora, primissime impressioni sono, devo dire, buone, non me l'aspettavo. Mi aspettavo un gioco sulla falsa riga dei giochi che c'erano per Wii col remote control, insomma, della box. E posso già dirvi che non è così. Il sistema di controllo di movimento presente nei Joy-Con è assolutamente più preciso di quello dei remote, anche col Motion Plus, questo ve lo posso garantire. È un gioco che si struttura così: noi appunto avremo uno o più avversari in un mondo appunto di pugili fatti di parti allungabili, teste snodabili e superpoteri. E che cosa dovremo fare? Impugnando un Joy-Con sulla mano sinistra, o meglio, io l'ho provato in questa configurazione perché poi ce ne sono anche altre, però quella per cui è stata concepito il gioco inizialmente è quella di impugnare ciascuno dei due Joy-Con con le due mani e simulare proprio un combattimento.
Un po' come la vecchia e buona Wii.
Sì, esattamente cosa che ho detto prima.
Ok.
No. Vabbè. Dicevo, la cosa bella, l'evoluzione, è stata proprio la precisione del sistema di controllo, che non è così approssimativa come poteva essere quella del remote control, anche nella sua versione con Motion Plus, ma è sicuramente qualcosa di più preciso. Forse non siamo, si può fare ancora qualche cosina di più, ma il passo avanti c'è stato.
Sono passati anche 10 anni.
Sono passati 2006, sì, 11 pure. 11. Porca troia, come vola il tempo. E niente, che cosa dovremo fare? Allora, inclinando i Joy-Con nella stessa direzione, noi muoveremo il nostro personaggio nella direzione in cui incliniamo i Joy-Con, e inclinandoli invece uno contro l'altro, quindi in direzione opposta,
incrociando i flussi.
Bravissimo, incrociando i flussi, per utilizzare un termine di Ghostbusteriana memoria, il nostro personaggio si parerà. E poi chiaramente ci sono i pugni, che possono essere direzionati in maniera abbastanza soddisfacevole, direi. Ci sono diverse tipologie di pugni, nel senso che si va dal guantone classico ad esempio il boomerang, che tipo una volta che viene scagliato, a seconda del colpo di coda che gli diamo, cambierà direzione all'improvviso. Ci sono altre armi tipo il laser. E invece inclinando, come dire, come se dovessi tirare due pugni contemporaneamente in avanti, verrà effettuata una presa che chiaramente sarà schivabile dal personaggio del nostro avversario se si fanno determinate cose. Allora, le modalità con cui ho provato io la demo erano assolutamente randomiche, nel senso che, esattamente come succedeva con Splatoon 2, non è possibile scegliere la modalità. Tu puoi solamente entrare nella stanza con le altre persone e vieni sorteggiato in una delle modalità. Io ho provato, la sfida 1 contro 1, la sfida 2 contro 2, quindi sei tu e un'altra persona che non puoi ferire, fuoco amico, diciamo, contro altri due. Il primo che mette a tappeto l'altra coppia vince.
Ma come fai a spostarti sul ring?
Inclinando i Joy-Con.
Ah, quindi è una specie di volo.
No, il personaggio cammina, però se noi incliniamo nella stessa direzione i due Joy-Con, il personaggio si muove nella direzione in cui abbiamo inclinato.
Okay.
Quindi non c'è nessun tasto da premere, cioè ci sono i tasti da premere, ma non per il movimento. Il movimento è...
Deve essere molto preciso per non rendere frustrante la...
Ti assicuro che lo è. Ovviamente quello che posso dire che ho subito è stata la foga. Nella foga facevo movimenti molto superiori, di ampiezza molto superiore a quello realmente necessario.
Sì, cioè, potresti... Più che altro perché è una tecnica... in cui non sei preparato, tra virgolette.
Sì.
Siamo abituati a schiacciare i pulsanti, usare stile manopola.
Esatto, analogici.
Analogici, è un po', cioè, è più uno magari non è abituato, hai bisogno di allenarti, è un utilizzo di controlli nuovi.
È un utilizzo di controlli nuovi, ma esatto, questa nuova tecnologia non ci fa sì che noi non abbiamo ancora la sensibilità, nel senso, per tirare un pugno basterebbe inclinare un po' in avanti il Joy-Con, invece sembravo Muhammad Ali contro... contro uno stronzo qualunque che ha buttato al tappeto, hai capito? Perché mettevo troppa foga di quella necessaria. Sì. Quindi questo sicuramente ti limita anche poi nella velocità dell'esecuzione. L'altra modalità che ho provato è quella di pallavolo, ovvero saremo in un campo di pallavolo e dovremo appunto cercare di far punto mandando la palla nella parte opposta del campo. Quindi insomma un'offerta assolutamente interessante, mi ha divertito, l'ora mi è volata davvero. Non so se lo prenderò onestamente non al day one, perché i giochi di Nintendo costicchiano, ma se dovesse avere un price cut credo che un'oretta spensierata ogni tanto mi capiterà.
Sì, mi sembra un gioco perfetto per la serata con amici. Cioè,
sì,
così, cioè,
magari con un nero.
Sì, nero, il nero, la cinese.
È sempre donna, la cinese. E il bambino obeso.
Esatto.
Bene, niente, queste erano le mie impressioni su ARMS. Ci sarà un'altra prova, quindi se avete Switch il 4 di giugno, dategli una chance per un'oretta della vostra vita.
C'hai i pugni nelle mani,
esatto. Direi di andare con un'altra canzone. Buon Gian. E torniamo con l'intervento finale. A dopo, ragazzi.
Schiaccio cose a caso sul computer, tanto non siamo più live su Facebook e parliamo di argomenti riottosi.
Molto riottosi.
Esatto. Detto questo, l'abusato garantito di oggi era un po' che non avevamo questa, a mio parere, ficcantissima rubrica. Di Wolfenstein The New Order, comprato da Seb per
3,99€ sul PS Store.
E direi che vale almeno 20€ questo gioco, quindi andatevelo assolutamente a comprare. Perché lo dovete comprare? Innanzitutto, se siete degli amanti degli FPS old school o degli FPS in generale, perché è comunque veramente figo. Se vi piace ammazzare malamente i nazisti e storia tamarra con cose fantascientifiche, fantastoriche e ucroniche, eccetera, assolutamente da prendere. Che cosa hai scoperto in questa ora di gioco, Seb?
Il gusto veramente per i giochi, una sensazione simile non l'ha saputo dare solamente Doom. Finalmente un gioco, esatto, in cui cazzo devi prendere i medikit in giro, devi prendere gli scudi per poterti parare, tanta azione, ma non così volgare come nei giochi recenti, negli FPS recenti. Il gusto retro c'è tutto e personalmente l'ho apprezzato.
Assolutamente sì. Una cosa che devo dire, ho apprezzato di più su Wolfenstein rispetto a su Doom, mm-hmm, è unicamente il mio gusto personale, nel senso che sono tutte e due old school, molto simili come, mm-hmm, concetto, solo che Doom è veramente violento, iperveloce, dovete essere sempre in movimento, sempre tagliare, fare, smembrare, mentre su Wolfenstein ti gestisci i corridoi o le stanze o le orde o i boss molto più tatticamente. Sembra assurdo in un gioco comunque tamarro e old school, però proprio come erano gli old school c'era molta più tattica, forse non direi tecnica, ecco, perché comunque i pulsanti sono quelli da schiacciare, però assolutamente deve essere tattico. E poi prende,
credo che Doom si abbia proprio una modalità appunto che ti spinga a smembrare,
sì,
per recuperare,
ecco,
energia.
Doom è più tecnico da un certo punto di,
sì,
vista, devi,
è più combo,
devi rispettare molto delle tempistiche per fare delle cose. In alcuni momenti tattico, però è molto molto veloce, molto action, no? Mentre qui riuscivo un attimo più a gestirmela, è un po' più come sono io, quindi l'ho apprezzato particolarmente. Poi Wolfenstein, cioè a me era piaciuto anche quello di merda prima di questo, quello su PS3 o Xbox 360, l'unico più dove l'ho giocato, Return to the Castle of Wolfenstein, una roba del genere, forse si chiamava Wolfenstein e basta quello. Non mi ricordo, era un gioco votato malissimo, a me era...
Quello con la copertina azzurra?
Assolutamente sì,
sì, ho capito.
Aveva preso 5, tipo, cioè delle cose...
A
me era piaciuto, a me era piaciuto.
Peraltro c'è anche l'espansione di Old Blood, che non so se hai fatto, a 5 euro, sempre in offerta.
Non l'ho fatta, ma ci ho pensato e dicono tutti che sia ottima, soprattutto dura anche un tot di ore. Ecco, un'altra cosa, Wolfenstein The New Order, essendo questa tipologia di gioco, non è neanche così corto. Secondo me si attesta dalle 15.
Non
ore,
male, devo dire, non male.
FPS non è male, giocatelo assolutamente.
L'ultima cosa che volevo sottolineare di questo gioco, esattamente come in Doom, è la velocità del personaggio. Cioè, rispetto ai giochi più moderni, se penso ad esempio anche a un Killzone della scorsa generazione, cioè il personaggio è proprio... tocchi in analogico e fa un 180, capito? Proprio una velocità di movimento che non c'è più, ecco. Vecchia scuola.
Sì, vecchia scuola, niente salti, doppi salti, niente jetpack, una roba molto più easy, ma allo stesso tempo abbastanza gratificante. Poi vi dico, certe cose non male. Passiamo al day one, saluti rapidi come delle faine. Vanquish per PC esce il 25 maggio, Vanquish per PC.
Sì, finalmente, dopo Bayonetta è stato acclamato anche questo gioco ed è arrivato. Sì, ho messo anche i giochi in realtà già usciti, ma perché appunto settimana scorsa non siamo andati in onda. Il 26 maggio invece è uscito Rime, che è un gioco che prenderò sicuramente dai... è un gioco che richiama molto Ico, Shadow of the Colossus.
Sì, l'ho visto. Ultra Street Fighter 2 per Switch,
l'ennesima incarnazione, esatto, di Street Fighter, speriamo, esatto, l'ultima, per quanto voglia bene a Street Fighter 2, uno dei miei picchi duro preferiti.
Cos'è Disgaea 5 Complete?
Disgaea 5 Complete è l'edizione, anche qua già uscita su altra console e è uscita in versione super completa per Switch, è un JRPG.
Poi c'è Perception per qualsiasi cosa.
Esatto,
30 maggio,
quindi domani, ed è un gioco, un horror in prima persona in cui appunto muoveremo una persona cieca, quindi si basa appunto sulle percezioni, noi vedremo solamente i contorni delle cose.
Sì. Non so se essere contento.
No, io ho visto il gioco, non mi ispira per un cazzo.
Star Trek Bridge Crew per PlayStation VR,
esatto.
Tra l'altro ho visto un altro gioco per PlayStation VR, Farpoint,
quello col fucile.
Farpoint, ve lo giuro, mi è venuto duro, ragazzi, mi sembra una figata pazzesca, credo, incredibile.
Magari Firenze
con lo sharpshooter, non lo so, ma sembra veramente figo, ecco, se Marco ce l'ha, porca troia.
Continuiamo con sempre il gioco uscito domani, MXGP3, il gioco, la simulazione di motocross definitiva, e chiudiamo con il gioco che uscirà venerdì, il 2 giugno, con Tekken 7, finalmente uscirà appunto questa nuova incarnazione del picchiaduro storico di Namco. Bene ragazzi, direi che ci siamo detti tutto, non resta che salutarvi, ricordarvi i nostri contatti,
sì,
una settimana da nerd@gmail.com se volete mandarci
una mail. Andate sulla pagina Facebook a mettere un like
e soprattutto stay nerd!